compagno Leonardo Locci della GTT, voi sapete che la azienda dei trasporti di Torino, che rappresenta un pezzo molto importante delle lotte, soprattutto in questi mesi, che sono lotte serie, molto dure, nel trasporto pubblico e anche nel trasporto privato. Compagno.
Grazie per l'invito alla presentazione. Sono anche rappresentante sindacale del settore dei trasporti della regione Piemonte.
Sì, io voglio portare una testimonianza, un'esperienza di lotta nel mondo dei trasporti, perché lo dico direttamente, locale, ma si è parlato anche dell'esperienza di Genova. Ha fatto molto clamore le 5 giornate, possiamo dire, indimenticate di Genova, che avrebbero dovuto rappresentare il là per mobilitare l'intera categoria, perché il problema che ha mosso la città di Genova nell'azienda ANT, il trasporto pubblico, è un problema che riguarda tutte le aziende che erogano servizi pubblici di cui beneficiano i lavoratori, cioè la privatizzazione, beneficiano i cittadini, scusate, e vale dire la privatizzazione delle aziende stesse. Bene, ci sono diversi paradossi che riguardano questa esperienza ed è bene farne patrimonio collettivo di questi paradossi. Genova veniva da un'esperienza di 7 anni, già collaudati, in cui c'era stata una gestione privata del trasporto pubblico locale. Nel 2005 Transdev, la multinazionale francese, con solo il 41%, ebbe il totale controllo e gestione dell'azienda ANT, e durò fino al 2012, 7 anni. E inizialmente quella scelta fu fatta da un sindaco del centro-sinistra, mi pare che fosse di est all'epoca, che si chiamava l'attuale PD, ed era che il privato è più efficiente e più economico. Bene, in quei 7 anni il debito dell'azienda semplicemente raddoppiò, passando da 18 milioni di euro a 35 milioni di euro, questo che era doppiato. Il servizio è stato massacrato in termini di quantità, di costo del biglietto e quindi di fruibilità per i cittadini. Il lavoratore ha pagato dei prezzi enormi in termini di perdita di reddito, peggioramento di condizioni di lavoro. Quindi questa esperienza avrebbe dovuto abbandonare la logica di privatizzare, perché se costa di più e rendi di meno, la qualità peggiore non ha senso. Mentre invece, e quindi dopo questa esperienza di 7 anni, il 41% del pacchetto che era in mano precedentemente a Transdev è ritornato nelle mani del comune di Genova, quindi il 100% è ritornato per circa un anno. E motivi di carattere finanziario, di debito della città, motivi di obbedienza alle indicazioni della Troica, cioè di contenere il debito anche agli enti locali, vendendo le aziende partecipate, ha portato a una riproposizione della privatizzazione. È chiaro, ora capiamo perché insieme ai lavoratori della MT sono proprio insorti i cittadini di Genova, perché quello che è stato elemento di novità è che non solo i lavoratori si erano fermati violando le norme, tra l'altro liberticide del suo diritto di sciopero, ma ci furono solidarietà di cittadini, di taxisti stessi che in corteo a Passo Duomo seguivano i cortei dei lavoratori, che solidarizzavano in tutto e per tutto con i contenuti, non perché era una lotta corporativa dei lavoratori che volevano difendere dei privilegi, era percepito come una difesa di un bene comune, sulla scorta anche dell'esperienza dei cittadini stessi di 7 anni. Quindi quello che si vuole imporre quando si dice privatizzare perché il privato è più bello e più economico, che valeva ieri, oggi non vale più sulla scorta di molti dati. Noi abbiamo questa esperienza confermata anche a Torino, anche nell'azienda che ieri era PM, la denominazione, oggi la denominazione GTT, Gruppo Torinese Trasporti. Nel 2001 si è cominciato a privatizzare e esternalizzare quote consistenti di servizio ed è arrivato a oggi ad avere privatizzato già linee intere, turni di trasporto locale, manutenzione in officine terze, e non ci siamo presi in mal di pancia di prendere i bilanci dell'azienda e vedere quanto è stato bello, economico ed efficiente la cosa. Abbiamo riscontrato che mediamente, e poi dico chi è la fonte di questo dato, mediamente l'azienda per mantenere esternalizzati di servizi attualmente, spende in più 50 milioni di euro circa rispetto a quello che spenderebbe se fossero gestiti direttamente quei servizi, e questa voce viene dal consigliere di amministrazione, che lo era fino al 2012 il consigliere di amministrazione, Mario Casalini, Dario Casalini, che è un docente di economia tra l'altro, era dentro il consiglio di amministrazione a rappresentare il SEL, che aveva scelto come proprio punto di riferimento. Bene, in quel momento ci forniva elementi di informazione importantissimi nel bilancio. Il nostro studio sindacale aveva ravvisato, sulla scorta di diverse approssimazioni e calcoli così un po' a spanna, 30 milioni di spese supplementari ogni anno su un budget pubblico che era 220 milioni, guardate l'incidenza, no? Su 220 milioni di contributo pubblico, 30 milioni era da noi quantificato come un esubero di spesa, ma lui ci rettificò questo dato, no? Sono 50 milioni, per cui aveva l'accesso diretto alle carte giuste. Tornando un po' al discorso generale, il discorso di che il potere ha comunque individuato il luogo di lavoro come il luogo cardine in cui deve addomesticare sempre di più il lavoratore e il cittadino, facendo un'operazione culturale. Allora, è giusta la scelta di Torino per parlare di una fase, l'80, in cui ci fu il culmine di una lotta durata 35 giorni, dopodiché ci fu un riflusso. Bene, da quel momento è partito un messaggio che è stato introitato, ha instillato rassegnazione nel mondo del lavoro, perché la scelta di dire da parte della dirigenza Fiat occorrono 23.000, 24.000 licenziamenti per poi scendere, mi sembra che fosse prima 13.000 licenziamenti, e poi dopo disse no, non lasciamo stare i licenziamenti, passiamo a 23.000 cassi integrati. Quindi, no? Con questo, il messaggio era per rendere contenere il costo del lavoro, essere competitivi sul mercato. Compagni, questo concetto non è messo in discussione assolutamente dalla massa dei lavoratori. Ormai se ne sono fatti una ragione, che se fuori dai confini dell'Italia o fuori esterno rispetto alla propria azienda il servizio o la merce prodotta è competitiva, non si può fare niente se viene esternalizzata e privatizzata. E questo è il nodo di fondo. Quello che viene prodotto come servizio o come merce non deve competere con niente, deve solo dare un servizio, un consumo, deve soddisfare un bisogno di consumo. Se noi andiamo alla fonte di questo, è chiaro che non possiamo mettere in discussione tutta quanta la delocalizzazione, no? Che continua sotto spiano ad avvenire. Tra l'altro poi, diciamocela tutta, questo concetto della delocalizzazione valeva fino a ieri, cioè trovavano una convenienza a esternalizzare, no? All'estero, i padroni grandi, medi e piccoli, perché là costava di meno il lavoro. Però adesso stiamo facendo una passo indietro. Adesso diversi imprenditori, dalla Cina, da chissà dove, le fanno ritornare indietro per motivi di qualità, perché dicono che è diventato un problema anche il costo del lavoro fuori. Quindi a conti fatti, il viaggio di trasporto, il costo che sta aumentando, perché là giustamente i lavoratori schiavizzati alzano la testa, rischiano la vita e muoiono sotto anche le pallottole della polizia che li controlla, sta determinando l'innalzamento del costo. Quindi stanno facendo una scelta inversa. Stai tornando qua, adesso vale solo più il ricatto. Se non accettate la cancellazione dei diritti acquisiti, noi portiamo fuori perché cerchiamo la competitività. Basta il ricatto, lo conferma, no? Per cui solo avere minacciato la delocalizzazione ha portato a una, quindi, rassegnazione, no? Ai contratti di solidarietà, meno orario, meno salario, no? E in quelle meno ore fai una condizione magari più alta di quella che facevi prima, no? Però dico, l'operazione di carattere culturale, qua bisogna passare ai nodi di fondo. Quando dicevo che il potere poi continua a ritenere il posto di lavoro, quindi il lavoro, il sindacalismo di classe è molto importante, lo confermano due fatti recenti, no? Il fatto, per esempio, che è stato firmato un accordo nazionale il 10 di gennaio, ne parlava il compagno dell'Italia, no? E questo accordo nazionale dice delle cose fondamentali, è illegittimo perché addirittura va in contrasto con una sentenza di corte costituzionale, adesso vi spiego tutto. È stato stata un'operazione mirata contro il sindacato di base, contro il sindacato conflittuale, non contro il sindacato in modo generico, perché quello che c'è, quello concertativo, quello che sono gli spazi per essere ricomprati. È un accordo che dice, in sostanza, che ha diritto di candidarsi nella rappresentanza aziendale solamente chi sottoscrive l'accordo del 10 gennaio stesso, il quale dice che sono ammissibili delle deroghe al contratto nazionale, che era un punto cardine indiscutibile, in situazioni di crisi. Quindi possono essere rimesse in discussione quote di contratto nazionale se si dimostra, e non si può fare in tutte quante le aziende pubbliche e private, che c'è una stato di crisi. E poi dice un'altra cosa, dice che si limita ulteriormente il diritto di sciopero, vale a dire se tu sei un rappresentante di quote di minoranza, fai parte di un 49%, e non condividi un accordo che il 51% ha sottoscritto, se fai lo sciopero vieni penalizzato, oltre alle eventuali penalizzazioni per irregolarità di sciopero già previste dalle norme di legge, quindi commissione di garanzia e quant'altro. Però questa ulteriore limitazione è inserita con l'accordo, se la casa. Poi il paio di questa operazione qua viene fuori dal discorso di Renzi, dice adesso vi abbiamo premuti, vi gestiamo col dimezzamento dei prezzi sindacali. Io non lo interpreto come lo interpreti tu, Marco, il fatto che adesso vi preghiamo, no? Perché comunque con la contrattazione di secondo livello l'azienda, le aziende, per il momento è privato, perché questo accordo testo unico si chiama sulla rappresentanza sindacale riguarda il mondo delle imprese private, ma poi sarà molto per essere svolto al pubblico, no? E dice questa persona che non tiro
questo
papello flash di mezzo per essere sindacali. Bene, noi siamo stati l'unica organizzazione sindacale di base che non ha sottoscritto il testo unico. Noi non è difficoltà in tutte le situazioni e ci sono di queste, a rinnovando le rappresentanze sindacali in Italia, a poter candidarci, perché le nostre liste vengono cassate e ci escludono perché non sono firmatari di quella cosa. Quindi rimangono solo quelli che accettano queste logiche di pagare la crisi, perché questo vuol dire fare pagare i lavoratori con la deroga ai contratti nazionali le crisi, no? Bene, noi non ci possiamo candidare, no? E pur essendoci una sentenza di Corte Costituzionale che dice, quella della sentenza Fiom, dice che possono costituire rappresentanti sul luogo di lavoro anche organizzazioni che non sono firmatari di accordi o di contratti nazionali. Quindi anche contro questa logica i firmatari di questi sindacati maggiormente rappresentativi, no? Si esprimono in modo illegittimo, no? Ma questi sindacati costituiti con la contrattazione di secondo livello hanno modo di integrare in modo adeguato, secondo la discrezionalità del datore di lavoro dell'azienda, le agibilità sindacali. Noi vediamo quegli accordi interni. Quindi questa operazione, prima testo unico e poi la minaccia di dimezzamento, che vale per i sindacalisti di base ma non vale per i sindacalisti dell'organizzazione dei sindacali maggiormente rappresentativa, no? È un attacco pure semplice al sindacalismo conflittuale. Quindi io non sarei così, come dire, superficiale sul fatto di prendere per buono il fatto di lasciare dove sono tutti gli eventuali rappresentanti sindacali a prescindere dalla sigla in cui stanno, perché a seconda della sigla in cui tu sei ne fai proprio le scelte che ha fatto la sigla. Se ha sottoscritto queste cose abominevoli, no? O se ne vuole uscire fuori, perché c'è spazio di fare sindacato conflittuale e non c'è alternativa a questo se vogliamo difendere i diritti e dignità dei lavoratori, solamente dentro il sindacato conflittuale, quindi dentro il sindacato di base. Quindi chi secondo le logiche di carattere di io so amicizie personale o cos'altro continua a stare in queste contraddizioni, ebbene sappia che comunque è dentro una gabbia dalla quale non è possibile assolutamente difendere i diritti e dignità dei lavoratori. Grazie per l'invito.